qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Potete seguire i nostri programmi anche via satellite su Eutelsat 13 gradi est, Buche Rai, per l'Italia e il bacino mediterraneo.
Amiche e amici sportivi della Radio Vaticana, buon inizio settimana e ben ritrovati. Davide Dionisi a tenervi compagnia questa mattina. Nella prossima mezz'ora a guidare la parte tecnica i colleghi Massimiliano D'Angelo, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis. Grazie a loro. In studio con me l'opinionista di sempre Antonio Menenti. Buongiorno Antonio.
Buona giornata a tutti voi.
Nuova puntata di Non Solo Sport con tanti ospiti, a cominciare da Massimo Mauro, lo conosciamo come calciatore, commentatore sportivo, politico. Oggi con lui parleremo di calcio, ma anche della Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport. Parleremo di nuoto e dei straordinari risultati da Eindhoven con il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli. Sarà poi la volta del vicepresidente vicario dell'Unione Stampa Sportiva Italiana Gianfranco Coppola, che presenterà il 75° congresso dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva, che si terrà a Roma il prossimo anno. E per finire, Ruggero Alcanterini, presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, con l'iniziativa Giovanni Paolo II, l'emozione e la ragione. Dunque si parte con la lettura delle prime pagine dei quotidiani sportivi. L'Inter torna a vincere in campionato dopo 4 giornate e lo fa segnando la bellezza di 5 gol al Parma. I nerazzurri salgono ora a quota 23, a 7 lunghezze dal Milan capolista e a 4 dalla Lazio, alla pari con il Palermo e a 1 punto dal Napoli, sconfitto a Udine, dove ha dovuto fare i conti con un Di Natale scatenato, 3 gol, e dalla Juventus. Venerdì la squadra di Benitez affronterà la Lazio all'Olimpico, la partita giusta per scoprire se veramente i nerazzurri hanno davvero iniziato la risalita. Da segnalare la seconda vittoria su 2 partite del Cagliari, targato Donatoni, e le dimissioni di De Canio, che il Lecce al momento ha deciso di congelare. Già abbiamo in diretta con noi Massimo Mauro, che saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Massimo Mauro. Buongiorno. Grazie di aver partecipato alla nostra trasmissione. Con noi anche Massimiliano Castellani, collega di Avvenire, ospite fisso dei nostri lunedì sportivi. Buongiorno Castellani.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Andiamo con la lettura dei quotidiani. Prima pagina della Gazzetta dello Sport, dedicata alla giornata di campionato giocata ieri, che ha segnato la rinascita dell'Inter vittoriosa contro un ottimo Parma. Inter ricomincio da 5, il titolo del quotidiano rosa, che sottolinea come i nerazzurri abbiano superato il Parma con il punteggio di 5-2, frutto della tripletta di Stankovic e dei gol di Thiago Motta e Cambiasso. Per i Ducali, doppietta di un sempreverde Crespo. Altro spazio dedicato al big match che si è giocato in serata tra Palermo e Roma, con i rosanero che hanno schiantato la squadra di Ranieri, battuta con il punteggio di 3-1. Infine spazio al classico di Spagna tra Barcellona e Real Madrid, che questa sera animerà tutto il mondo del calcio. Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata al ritorno alla vittoria dell'Inter di Benitez, che è riuscita a superare il Parma di Marino per 5-2. Scudetto l'Inter c'è, il titolo del quotidiano romano, che sottolinea come Stankovic con una tripletta abbia lanciato la sfida ai cugini rossoneri, dichiarando come per la lotta al titolo ci siano anche loro. Altro spazio dedicato al Palermo di Delio Rossi, capace di battere nettamente la Roma di Ranieri, uscita sconfitta dal Barbera per... scusate, per 3-1. Adesso il popolo rosanero può sognare. Quinto in classifica ad 1 punto dalla terza posizione. Spazio anche per la vittoria del Cagliari, firmata da una doppietta del solito Matri, sempre più decisivo. Pari della Lazio di Reja bloccata in casa dal Catania, KO del Napoli a Udine, mentre De Canio, tecnico del Lecce, ha rassegnato le proprie dimissioni. Tutto Sport. Prima pagina dedicata alla Juventus, che si è goduta le sconfitte di Napoli e Roma per mantenere la terza posizione in classifica. Juve arrivano i gol, è il titolo del quotidiano torinese, che sottolinea come il DG Marotta abbia ammesso come i bianconeri torneranno sul mercato già a partire da gennaio, con l'obiettivo di mettere a segno un colpo In attacco Matri, Acqua Fresca e Huntelaar, i nomi più caldi, più distanti invece Maxi Lopez. Spazio anche per l'Inter di Benitez, è tornata la vittoria grazie anche ad una splendida tripletta messa a segno da Stankovic, che ha battuto le resistenze di un ottimo Parma. Centropagina eloquente, la foto di capitan Fabrizio Miccoli con le braccia alzate e il titolo Palermo da favola, ad evidenziare la grande partita che i rosaneri hanno giocato ieri sera contro la Roma. Cominciamo da Massimo Mauro. Allora, che campionato è questo? Un po' strano. Pronto,
no,
Mauro?
Campionato, sì, prego. No, è un campionato mediocre, nel senso che non c'è una squadra che sta andando molto più forte delle altre. C'è un equilibrio in basso. Insomma, il Milan è, mi sembra, la squadra meno pazza, ha trovato un discreto equilibrio, forse grazie all'infortunio di Pirlo, ai problemi di Ronaldinho. Allegri è stato costretto a mettere una squadra con tre centrocampisti di contenimento, e quindi ha lasciato Seedorf, Ibrahimovic e a volte Bata, adesso Robinho, a vedersela con la fase offensiva, e ha trovato il giusto equilibrio lì davanti. Poi la Lazio continua a fare abbastanza bene, Juve, Roma, Inter hanno un rendimento altalenante, però insomma mi sembra un campionato tutto sommato gradevole, perché sono molte squadre in pochi punti.
Castellani.
Ma condivido ben pienamente il giudizio di Mauro. Penso anche che comunque sia in questa prima fase stia mancando una grande protagonista, che è l'Inter, che però secondo me con degli accorgimenti, dei rientri importanti dagli infortuni, possa diventare ancora la squadra da battere, perché insomma ieri ha dimostrato ampiamente che può avere dei margini di miglioramento. E poi oltretutto mi aveva colpito moltissimo un dato, cioè quello che in Inter-Parma ci sono stati soltanto 14 falli, 3 falli commessi dall'Inter e 11 dal Parma, che forse insomma merita un po' d'attenzione, perché siccome il nostro calcio è un calcio abbastanza brutto e falloso, ieri si è vista una partita con 7 gol e così pochi falli.
Benetti, il risultato della Roma è un risultato che diciamo mette in condizioni, è molto penalizzante, almeno dopo aver visto il primo tempo dei giallorossi.
Ma il risultato, intanto, diciamolo subito, ci sta tutto. Il Palermo ha giocato la sua egregia partita, è riuscito a mettersi in campo in una maniera abbastanza, diciamo così, accorta, ma allo stesso tempo spregiudicata, per poter contrastare il calcio della Roma. Purtroppo sicuramente in questo periodo, come dicevano Mauro e Castellani, ci sono questi risultati altalenanti di queste grandi squadre che purtroppo a giornate alterne hanno i loro campioni che vanno un po' a steccare per chi li è in campo. Per chi non li è in campo, come l'Inter, si vede che con piccoli accorgimenti e il rientro delle grosse stelle sta cambiando la musica. Ciò non toglie che comunque sia questo campionato, almeno per quanto mi riguarda, è abbastanza deludente, diciamo così.
Mauro, lei parlava di un campionato abbastanza equilibrato. Oggi il Milan ha 30 punti ed è solo in testa. In passato però le capolista degli anni precedenti avevano ben più punti, diciamo, parlo dell'Inter dell'anno scorso che ne aveva 35, addirittura la Juve 39, 35 punti nei campionati precedenti. Secondo lei è più equilibrato, ma è un po' più mediocre questo campionato?
Sì, l'abbiamo detto prima, è livellato in basso, infatti ci sono squadre che diciamo hanno meno punti dell'anno prima, ma sono al terzo posto, sono la Juventus per esempio, quindi addirittura diciamo, fa un pareggio in casa e guadagna un punto sulle altre. Insomma, la Roma perde spesso, non ha equilibrio, ha giocatori un po' troppo statici davanti, addirittura voglio dire, il Palermo potrebbe inserirsi agli stessi punti dell'Inter. Insomma, mi sembra, adesso non mi va di svilire troppo, no? Nel senso che è pur sempre una partita di calcio che vale la pena di vedere. Per esempio ieri sera Palermo-Roma è stata una bellissima partita. Quindi è vero che non ci sono squadre che stanno esprimendo un gioco straordinario, però è anche vero che quando c'è equilibrio una certa forma di spettacolo ha sempre senso, diciamo.
Castellani.
Ma io sinceramente non, sì, ci si diverte abbastanza vedendo queste squadre che in questo momento non stanno dominando il campionato, come il Napoli, come il Palermo, la stessa Roma. Questo insomma fa capire che invece chi sta davanti ha un gioco abbastanza speculare. A me non sta piacendo moltissimo né il Milan né la Juventus, per esempio, che sono le squadre più accreditate anche vista la classifica. Certo, il dato che deve far riflettere è che erano 9 anni che non si andava così piano, quindi questo livellamento verso il basso è un dato di fatto.
Menenti, secondo Ranieri Roma doveva difendersi un po' dall'euforia della ripresa. In realtà sembra che ieri invece è lui che non abbia, è stato il mister che non abbia capito un po' la Roma.
Ma forse più che il mister che non ha capito la Roma ci sono diversi fattori. Secondo me, almeno, poi il calcio parlato è sempre differente dal calcio giocato, perché chi mette in campo una squadra sa benissimo delle facoltà e delle potenzialità dei propri giocatori. Non mettiamo sempre la croce addosso a chi sta in panchina. Molto spesso magari chi va in campo non riesce ad esprimere il gioco che il mister gli ha chiesto. La spregiudicatezza o non essere accorti, la Roma ha un certo tipo di gioco, è un gioco portato in avanti, tende a difendersi poco, perché anche quest'anno, diciamola tutta, il reparto difensivo non è stato all'altezza degli altri anni, anzi sta alquanto soffrendo di alcune iniziative in particolare. E poi ci sono i discorsi di sempre, la mancanza di esterni oppure il famoso tridente davanti che a volte fa sfracelli e altre volte non riesce a prendere l'occasione al volo giusta.
Cambiamo adesso discorso e parliamo appunto dell'iniziativa dei due giocatori, dei due campioni, Mauro e Vialli, a favore appunto della ricerca nel campo scientifico e sempre a favore dello sport. La Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca dello sport. Perché nasce questa iniziativa e qual è la sua mission, Mauro?
Beh, perché Gianluca e io 7 anni fa avevamo un bel po' di tempo a disposizione. Lui era stato esonerato dal Watford e io avevo finito la mia esperienza parlamentare e incontrandoci spesso a Londra, parlando del nostro futuro, abbiamo pensato che era il caso di mettere a disposizione di chi ha problemi di salute il nostro tempo e anche i nostri hobby e trasformarli in occasioni di raccolta fondi. E poi è stato semplice, devo dire, anche decidere la destinazione, cioè la mission, cioè la ricerca sulla SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, perché ci sembrava giusto far conoscere di più questa malattia, perché ha colpito dei nostri colleghi e quindi sia per solidarietà, ma soprattutto diciamo per davvero trasformare, perché noi siamo molto appassionati di golf, di musica, e quindi abbiamo pensato di mettere in piedi un'organizzazione che potesse organizzare eventi e con la raccolta fondi destinarla alla ricerca. Devo dire che dopo 7 anni abbiamo raccolto quasi 1,5 milioni di euro, tutti spesi in progetti di ricerca. E sono molto contento perché un anno fa, insieme a due colossi della filantropia italiana, cioè a Telethon e a Fondazione Cariplo, abbiamo costituito ARISLA, che è una fondazione che si occupa esclusivamente di fare bandi di ricerca sulla SLA. Siamo al secondo anno di attività, sono arrivati tantissimi progetti di ricerca da tutta la comunità dei ricercatori italiana. È una grande soddisfazione perché finalmente si conosce la reale forza, diciamo, dei ricercatori italiani rispetto a questa terribile malattia, e speriamo presto di poter avere fondi molto più copiosi da destinare alla ricerca, perché davvero la comunità dei ricercatori in Italia sulle malattie neurodegenerative in generale e quindi anche sulla SLA meriterebbero molta più attenzione e molti più finanziamenti.
La Radio Vaticana insieme, grazie a Non Solo Sport, ma anche con Avvenire, con il collega Castellani, si è occupata molto del problema, sensibilizzando anche i suoi radioascoltatori. Castellani, vuol dire qualcosa a proposito?
Ma io innanzitutto devo ringraziare Mauro e Vialli, perché anni fa, quando iniziamo a occuparci anche come giornale quasi a cadenza settimanale di queste problematiche legate ai calciatori malati o calciatori morti per queste malattie misteriose, perché all'epoca, 10 anni fa, parlare di SLA sembrava veramente qualcosa di assolutamente misterioso. Purtroppo lo rimane ancora per quanto riguarda il discorso delle cure di questo tipo di patologia bestiale, che purtroppo si è accanita anche su molti calciatori. Quindi lo ringrazio, e in secondo luogo volevo dirgli anche di in questi giorni noi abbiamo affrontato moltissime storie sul nostro giornale per dar voce a chi non ce l'ha, questa iniziativa che abbiamo portato avanti con il nostro direttore Marco Tarquinio. Occuparci spesso darà anche più spazio, anche televisivamente, a dei malati che hanno giocato in delle serie inferiori, perché è giusto chiaramente che la Fondazione Borgonovo e Stefano Borgonovo diventano un punto di riferimento, però a volte ci si dimentica anche di questi ragazzi che spesso invece ci contattano e si sentono un po' dei malati di serie B o di serie C a seconda delle categorie in cui hanno giocato.
Grazie Castellani.
Guarda, a proposito, posso aggiungere
prego, Mauro.
A proposito di questo, io credo che sia riduttivo però parlare solo degli sportivi, perché in Italia ci sono 5.000 malati che veramente sono molto spesso abbandonati a se stessi. L'ammalato di SLA ha bisogno di qualsiasi tipo di supporto, e quindi io conosco bene la situazione, perché sono anche membro del consiglio di direttivo di AISLA, che è l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, e quindi conosco le problematiche degli ammalati. È davvero racchiuderli solo nel mondo sportivo è quasi un'offesa che facciamo.
No, ma Massimo, scusa.
Ma non dicevo a te.
Questa settimana abbiamo dato voce anche a molti malati che magari non sono dei personaggi pubblici o non hanno una certa visibilità. E la stessa cosa può accadere anche nel calcio, ma questa è anche colpa di noi che facciamo informazione, che ci concentriamo spesso sui soliti nomi senza andare a vedere invece tutto il retroterra, il substrato che non viene mai, di giocatori anche dilettantistici, per dire.
No, certo, ma voglio dire, sarebbe molto molto importante capire che relazione può esserci, se c'è una relazione, no, tra l'attività sportiva e questa terribile malattia, perché sarebbe molto utile per i ricercatori per trovare anche una strada da seguire per quanto riguarda la ricerca. Di certo c'è che non è provato, che e ancora non si conoscono i meccanismi, no, che scatenano una relazione tra l'attività sportiva e questa malattia. E quindi, ripeto, io conosco molti altri ammalati che non hanno avuto a che fare con lo sport, e quindi bisogna, quando si parla di queste cose, bisogna ricordare che sono 5.000 e che purtroppo hanno fatto altre professioni nella vita.
Grazie Mauro, grazie Castellani,
grazie
per la vostra testimonianza. E cambiamo decisamente argomento, parliamo ora di nuoto. Siamo reduci da Eindhoven, 4 ori, 7 argenti e 7 bronzi. L'Italia eguaglia le 18 medaglie conquistate a Rijeka nel 2008 e chiude la 14ª edizione degli europei di nuoto in vasca corta di Eindhoven con un bilancio storico, carico di soddisfazioni e di prospettive. L'Italia, che solo in 4 occasioni aveva vinto più di 3 gare in un'edizione degli Euro Indoor, 7 nel 2000 a Valencia, 5 nel 2002 a Riesa, 4 nel 2006 a Helsinki e 5 nel 2008 a Rijeka, registra anche ben 76 primati personali e festeggia la vittoria nella classifica per nazioni anche grazie agli ultimi e acuti, e parlo dell'oro staffetta 4x50 a stile libero di Luca Dotto, Lucio Spadaro, Filippo Magnini e Marco Orsi. L'argento di Damiano Lestingi nei 100 dorso e il bronzo di Caterina Giacchetti nei 100 farfalla. Per la nazionale è il quarto successo in ambito internazionale della classifica per nazioni, come agli europei di Helsinki 2000, agli Euro Indoor di Trieste 2005 e di Rijeka nel 2008. L'Italia chiude la trasferta olandese con la coda, appunto abbiamo detto, della staffetta 4,50 stile libero, quando Luca Dotto, Lucio Spadaro, Filippo Magnini e Marco Orsi spingono per la prima volta nella storia la staffetta 4x50 stile libero sul gradino più alto del podio. È il prodromo, speriamo, perché chiusi gli europei di Eindhoven, prossimo appuntamento sono i mondiali in vasca corta in programma a Dubai dal 15 al 19 dicembre. Abbiamo in diretta con noi il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli. Buongiorno presidente.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, innanzitutto questo splendido risultato di Eindhoven, un commento.
Ma era una, diciamo, partecipazione da parte nostra di una squadra giovane molto rinnovata. Abbiamo registrato notevoli miglioramenti da parte dei tanti giovani che sono saliti sul podio, anche a volte in modo positivo e inaspettato, e quindi questo è un buon auspicio per il proseguo dell'anno, della stagione appena iniziata. Ricordando che siamo già tutti quanti con l'obiettivo olimpico ormai a meno di 2 anni.
Dunque, grandi risultati. Si è parlato anche molto della situazione della nostra Pellegrini, ma presidente, non sarà il caso di lasciare un po' stare questa ragazza ogni volta? Eppure i risultati arrivano sempre da lei, ma come mai la stampa si focalizza sempre l'attenzione su quelli che sono poi per problemi legati poi al momento che poi solitamente lei riesce a superare brillantemente?
Ma quando si è campioni in qualunque settore della vita pubblica, nello sport o nella politica o nell'arte o nelle professioni, è chiaro che gli occhi di tutti i media sono puntati con particolare attenzione. Federica Pellegrini è una campionessa che fa parte ormai del patrimonio sportivo del paese e quindi deve subire come il piacevole essere super conosciuta e super gettonata, anche quella di essere un po' a volte super, fra virgolette, così osservata o addirittura così infastidita. Però insomma, questo è il gioco, fa parte, quindi farà parte della sua immagine di donna vincente, di atleta fredda e spietata, ma anche poi di persona umana fatta di carne ed ossa con problemi che hanno anche che colpiscono anche la massaia che vive di fianco a casa, quindi incrementerà la sua immagine.
Presidente, una domanda da studio dal collega Antonio Menenti.
Dunque, buongiorno intanto presidente.
Buongiorno.
Abbiamo visto un po' il nuoto in controtendenza rispetto agli altri sport, ovvero stiamo raccogliendo dei risultati quasi insperati. Tutto questo discorso è anche grazie ai nuovi impianti che sono stati aperti con le recenti manifestazioni e con l'ottimo lavoro del sottobosco che stanno facendo i vari preparatori?
Ma allora, innanzitutto bisogna stare coi piedi per terra, perché in questa occasione si parla di campionati europei, tutt'altra cosa saranno i campionati del mondo e tutt'altra cosa saranno i giochi olimpici, quindi noi siamo molto prudenti nel festeggiare qualcosa che invece dovrà perdurare nel tempo e non sarà semplice. Il successo è il lavoro di tante società che in giro per l'Italia insieme al coordinamento della federazione svolgono programmi e progetti tecnici di grande qualità. Tanti tecnici, presidenti di società, circa 1700 in Italia, molto appassionati e molto professionali nel seguire un momento di difficoltà economica le loro società e quindi i nostri sport, che andando ad acqua calda costano molto più degli altri e piscine molto costose, quindi è un successo questo, viene da tanti anni ormai e che ci garantisce di avere sempre campioni di alto profilo, ma il merito è veramente va alla dedizione di queste società, di questi tecnici che riescono sempre in mezzo a mille difficoltà appunto ad avere squadre in termini sociali e quindi in termini locali competitive. La federazione poi ha l'onere, l'onore, ha il merito di gestire al meglio il vertice, le punte, la crema di questo lavoro, ma senza questo lavoro di base, senza questo importante lavoro di base non ci sarebbero campioni, quindi il merito è tutto quanto dei dirigenti di società, dei presidenti di società, dei tecnici di società.
Grazie Presidente,
grazie a voi.
Complimenti per i risultati ottenuti. Grazie. E in bocca al lupo per le prossime gare, prossime competizioni. Grazie.
Grazie a tutti voi.
Il 75esimo congresso dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva si svolgerà a Roma nel 2012. L'annuncio è stato dato martedì scorso a Guangzhou in Cina, dove in occasione dei giochi asiatici si è riunito il comitato esecutivo dell'AIPS, il cui presidente italiano è l'italiano Gianni Merlo. Dopo aver fatto tappa in tutto il mondo, l'evento torna nella capitale italiana dopo 61 anni grazie alla forte candidatura portata avanti dall'USSI, l'Unione Stampa Sportiva Italiana. Al congresso, in programma nella capitale, nel periodo che andrà dal 10 al 14 febbraio del 2012, parteciperanno circa 400 giornalisti sportivi in rappresentanza di oltre 110 paesi. Prevista la partecipazione di campioni di ieri e di oggi del mondo sportivo, testimonial dell'evento a conferma che il rapporto media-protagonisti deve essere vissuto all'insegna del reciproco rispetto e senza pregiudizi. In diretta per presentare il 75esimo congresso dell'AIPS, Gianfranco Coppola, vicepresidente vicario dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Buongiorno Coppola.
Buongiorno a voi.
Allora, benvenuto. Come presenta questo nuovo traguardo raggiunto da Lussi?
Diciamo che abbiamo battuto la concorrenza di Lausanne, che è sede del Comitato Olimpico Internazionale, di Tijuca in Messico, che puntava a questo evento. Questo dà il senso di un programma stilato, di un progetto che ruota intorno a grandi eventi. Praticamente il congresso dell'AIPS è un biglietto anche da visita per molte città importanti. L'anno prossimo si svolgerà a Seul. E Roma, nell'ambito di un progetto che riguarda tanti eventi legati allo sport, pensiamo come gran finale a Roma 2020, certamente ha la possibilità di avere qui oltre 400 giornalisti e tanti campioni per far capire quali sono concretamente le basi per questo impegnativo progetto. Diciamo che la stampa sportiva italiana, con i tre quotidiani, numericamente potrebbe sembrare un aspetto soltanto numerico quello importante, ma invece anche di grandissima qualità. Nel dossier che abbiamo presentato, che personalmente ho portato a Guangzhou insieme con Andrea Cozzi, dell'organizzazione logistica, diciamo, del congresso della Roma Formula Futuro, abbiamo evidenziato come tanti i giornali importanti siano stati diretti da giornalisti nati da origini di giornalismo sportivo, e quindi un giornalismo di grandissima qualità sottoposto a tante pressioni, ma lo sport fondamentalmente va raccontato di fronte a gente che ha seguito e visto l'evento. Non capita sempre così in altri settori, dalla politica all'economia, dove il fruitore, il lettore è messo al corrente di ciò che passano i comunicati, le veline o l'attenzione dei giornalisti. Lo sport, spesso lo sappiamo, noi raccontiamo quanto milioni di persone vanno a vedere ed è molto più difficile barare.
Coppola, che cosa succede effettivamente durante un congresso del genere?
Ma diciamo che il comitato esecutivo era composto da 19 componenti. Il messicano non poteva votare avendo Tijuca coinvolta, né il presidente Merlo poteva votare essendo italiano, appunto, con Roma candidata.
Mi riferivo Coppola proprio al congresso dell'Associazione Internazionale. Che cosa, cioè, 400 giornalisti esatto, di settore si confrontano, e poi effettivamente che cosa?
Si discute di vari argomenti. L'anno prossimo a Seul si parlerà di nuovi media, cioè come il giornalismo sportivo si imbatte oggi in una massa enorme di siti internet, di multimedialità, telefonini e quant'altro. In Corea peraltro la tecnologia è super avanzata, e quindi questo come impegna, come ridisegna la figura del giornalista sportivo in particolare. Pensiamo ai diritti, per esempio, di esclusiva di alcuni eventi. Oggi un'Olimpiade, una gara di calcio è legata da diritti, le interviste del dopogara nel calcio sono scandite, 7 minuti a Sky, 6 alla Rai, 5 a Mediaset o viceversa.
Grazie Coppola della sua testimonianza, grazie davvero. Torneremo a parlare del congresso, visto che abbiamo tempo, come lo preparerete. Grazie, buona
grazie
giornata e buon lavoro.
Grazie.
Non solo sport, si conclude così. Ringrazio gli ospiti che hanno animato questa puntata, il nostro opinionista di sempre Antonio Menenti, i colleghi che hanno curato la parte tecnica, Massimiliano D'Angelo, Maria Serena Tullio, Andrea De Angelis. Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo, non prima di avervi invitato a rimanere sintonizzati sulle frequenze di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.